Considera l'armadillo. Buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Beh, buon primo aprile a tutti, peraltro è una data legata in qualche modo a considerare l'armadillo, visto che legata a questa data c'è il pesce d'aprile e noi ci possiamo sottrarre? Peraltro io ricordo da bambina che c'era questa cosa per cui tu facevi un pesce di carta, cercavi di appiccicarlo alla schiena di qualcuno senza che se ne accorgesse e insomma lo scherzavi così. Chissà se esiste ancora questa usanza da qualche parte. Ma il primo d'aprile facciamo gli auguri a una istituzione direi importantissima che è l'ENPA, l'Ente Nazionale Protezione Animale, che compie proprio il primo d'aprile la bellezza di 155 anni. E ricordiamo, forse non tutti lo sanno, che in realtà l'Ente Nazionale Protezione Animale nasce da una pulsione, da un desiderio e da una volontà, pensate un po', di Giuseppe Garibaldi. E anche questo dovrebbe farci pensare, no? Se l'eroe dei due mondi cosiddetto ha trovato anche il tempo di pensare agli altri animali, Intanto, visto che siamo nel 2026, le cose ahimè non sono poi così belle in Italia in particolare, a proposito del lupo. Tant'è che il WWF ha pubblicato una lettera alla Presidente del Consiglio Meloni, al Ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, in cui chiede di mantenere l'attuale livello di tutela del lupo, visto che la revisione europea dello status del lupo non è un obbligo, ma dovrebbe venire articolato di paese in paese, quindi con una serie di ragionamenti. E siccome in Italia i lupi, tra bracconaggio, investimenti stradali e via di seguito, ha già una enorme selezione e non proprio naturale, ecco, magari evitare di abbassare il livello di protezione sarebbe una buona cosa. Ne abbiamo parlato qualche settimana fa della questione della macellazione degli equidi. Beh, Animal Equality, che sta sostenendo questa campagna che vorrebbe portare il cavallo allo status di animale d'affezione, ci fa sapere che in Italia almeno 180 cavalli sono stati trovati positivi al doping in 3 anni, il 10% risulta ancora destinato alla produzione alimentare. E arrivo tra un secondo a presentarvi il nostro graditissimo ospite, ma fatemi dire una cosa strettamente personale. Ieri vado in un supermercato che non conoscevo, insomma, di quelli nuovi, mi aggiro, non so se capiterà anche voi, no? Quando andate in un supermercato che non conoscete, non vi sapete orientare. E allora chiedo a un addetto lì ai banchi, dico: ma scusi, c'è una sezione vegana? E lui mi ha guardato strabuzzando un po' gli occhi, ha pensato, poi ha detto: aspetti, aspetti, c'è anche quell'altra cosa lì. Aspetti, aspetti. Ah, quello dei celiaci, sì, nella pasta ce l'ha. E allora ho pensato, ma e poi uno ogni tanto vive in una bolla dove pensa che tutti sappiano, che tutto sia normale, e poi ci si accorge che non è proprio così. Quanta strada c'è da fare. E quanta strada fa e ha fatto e farà il nostro ospite, che è un graditissimo ritorno. Sto parlando del professor Donato A. Grasso. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno Cecilia. Sono molto contento di essere nuovamente tra di voi.
Certo. Donato Grasso, biologo, etologo, entomologo, insomma un sacco di cose, professore all'Università di Parma e autore di un libro che io continuo a consigliare, perché è un libro veramente stimolante e molto bello, che si chiama Il formicaio intelligente, come vivono e che cosa possono insegnarci i più sociali tra gli insetti, e stiamo per l'appunto parlando di formiche, il libro edito da Zanichelli. Professor Grasso, ma prima di andare a scoprire perché insomma avevo molta voglia di averla ancora tra noi, ma chi è la formica? Perché sa, di formica, poi la formica?
La formica non esiste, la formica, esistono le formiche, perché ci sono ormai al mondo, sono stati descritti 15.000 modi diversi di essere formica in qualche modo, ci diamo del tu, perché
certo.
Del tu, io con molto piacere. Le formiche sono un frammento di natura che racchiude l'intera natura, potremmo in qualche modo definirle così. Sono tanti modi di affrontare le problematiche che tutti gli animali, tutti gli organismi viventi hanno nella loro quotidianità, e quindi hanno evoluto forme, funzioni, caratteristiche, comportamenti, modo di rapportarsi all'ambiente, tutti diversi tra di loro, e quindi questo suscita il fascino degli studiosi da sempre. Anche l'estensore del Vecchio Testamento, quindi andiamo indietro nel V secolo avanti Cristo, nei Proverbi di Salomone si dice: guarda la formica, prendi esempio e vedi quello che fa, perché riesce a fare delle cose incredibili. Quindi, a parte questo, sono un oggetto di studio e anche di amore, di interesse nei confronti della biodiversità, particolarmente intrigante, particolarmente interessante.
Senti, professor Grasso, ma proprio una delle ragioni perché ti ho invitato è perché di qualche giorno fa notizia che ci raccontava come le nuove tecnologie possono poi dare un contributo importante alla ricerca e alla conoscenza dell'altro. Ci dici qualcosa di questo? Aspetta, com'è che si chiama? Donato?
Sì.
Ecco, no, dicevo, aspetta.
Questo è un lavoro che si chiama High Throughput Phenomics of Global Ant Biodiversity.
Mamma mia, aspetta.
Traducendolo in poche parole, è un lavoro sulla biodiversità globale delle formiche viste da un punto di vista della morfologia, dell'anatomia, utilizzando una tecnologia ad alta performance, diciamo così, che adesso poi dopo vi racconterò, perché sì, è una cosa abbastanza interessante. Io e altri miei colleghi abbiamo dato un contributo, abbiamo partecipato a questo lavoro, che tra l'altro è stato pubblicato su una rivista molto prestigiosa, Nature Methods, ed è un progetto pilota, una cosa molto interessante. Ma per poterne parlare, a me, quando tu mi hai chiesto l'intervista, mi è venuto in mente una cosa. Torno indietro a William Yeats, perché mi è venuta in mente una sua frase, un suo aforismo molto interessante, che secondo me è adatto per descrivere questa storia, questo studio. Il mondo è pieno di cose magiche, pazientemente in attesa che i nostri sensi si acuiscano. E questo è un po' la linea guida, no, della certo. vita di biologo, di studioso della natura, che i nostri sensi si acuiscano. Perché l'idea da cui partire è che quello che noi non vediamo non vuol dire che non esista. Molte volte è solo oltre la soglia dei nostri sensi, no? E a volte anche dei nostri pensieri, perché non ci curiamo di cose che ci sembrano invisibili, piccole o comunque apparentemente insignificanti. È un po' la questione della biodiversità. La biodiversità non è solo il numero di specie che abitano un pianeta, ma anche tutta la trama delle relazioni complesse tra gli organismi viventi, anche le loro forme, le loro funzioni, gli adattamenti che si sono evoluti in milioni di anni, e noi studiamo proprio questo, e quindi studiare la biodiversità significa imparare a leggere questa trama di relazioni, di caratteristiche, di adattamenti. Però gran parte di questa ricchezza è minuscola, sì. invisibile, fragile, difficile appunto da osservare. E nel frattempo, man mano che noi distruggiamo il nostro pianeta, molte di queste informazioni finiscono nel nulla, spariscono, strappiamo le pagine. E allora questo progetto AntScan, che è una scannerizzazione, potremmo così dire, sì. delle formiche, si inserisce proprio in quest'ottica di documentare l'invisibile. Quindi struttura, forma, caratteristiche, nel caso specifico delle formiche, ma si tratta semplicemente di un modello, no? che può essere adattato e utilizzabile in moltissimi altri ambiti, in moltissimi altri sistemi viventi, che è l'utilizzo di una tecnologia molto sofisticata per fare delle TAC, diciamo così, sì. delle tomografie a campioni di formiche, che sono campioni museali, per esempio, collezioni già esistenti, già presenti, che vengono affettati virtualmente con questa microtomografia raggi X da sincrotrone, che adesso vi spiego proprio rapidamente di che cosa si tratta, per ottenere una sorta di di libreria di caratteristiche delle formiche che possono essere studiate anche in tanti altri contesti. Cioè praticamente questa microtomografia utilizza un acceleratore di particelle, il sincrotrone, sì. che produce delle radiazioni, dei raggi, dei fasci energetici molto, molto potenti, molto forti, che virtualmente affettano con una precisione al nanometro, quindi milionesimo di millimetro, la struttura di un campione, in questo caso per esempio il corpo di una formica. Mentre le tecniche tradizionali permettevano una ricostruzione molto accurata della parte esterna, quindi della cuticola, dell'armatura, questa permette di andare nel dettaglio molto raffinato anche sulla struttura interna, quindi si riescono a ricostruire organi, il cervello, gli apparati interni, la muscolatura, le ghiandole, con una precisione davvero incredibile, e soprattutto la performance raffinata di questa strumentazione, nel caso specifico è un sincrotrone che si trova a Karlsruhe in Germania, sì. quindi i colleghi tedeschi hanno fatto gran parte di questo lavoro, permette appunto di ottenere campioni e diciamo scan di formiche, nel caso specifico, a una velocità elevatissima. Tutto quello che è stato analizzato, e sono migliaia di campioni, se fosse stato analizzato con la tecnologia tradizionale, che però è comunque sempre sofisticata, ci sarebbero voluti circa 6-7 anni per sì. poterli analizzare, mentre in questo caso in poche settimane è stato fatto tutto il lavoro di raccolta delle informazioni. Quindi poi il tutto viene ricostruito in 3D utilizzando intelligenza artificiale, utilizzando alta tecnologia computerizzata, e quindi praticamente noi abbiamo una libreria della struttura, della forma delle formiche. In questo caso 2000 individui sono stati utilizzati, 792 specie di 212 generi, ecco, la maggior parte sì. dei generi di formiche presenti, che coprono questi generi oltre il 90% delle specie attuali, quindi è una sorta di sguardo ampio sul mondo delle formiche per raccogliere informazioni sulla forma, la struttura, collegabili poi queste a che cosa? Alla genetica, perché poi molti di questi campioni sono stati anche analizzati dal punto di vista genetico, quindi abbiamo i genomi di un numero elevato di questi campioni e il collegamento anche con dati ecologici, località dove si trovano. Quindi capisci che questo, diciamo, spazio multidimensionale, tutti questi dati morfologici, genetici, ecologici ci permettono poi dopo di analizzarli nel modo più svariato possibile per ottenere informazioni sulla biodiversità. Cioè abbiamo messo le mani proprio, come dire, ci siamo sporcati le mani nella biodiversità, cioè non è solo una questione teorica, abbiamo analizzato proprio tutti i campioni, quindi sì. È un lavoro molto raffinato in cui le nuove tecnologie, oltre a essere sempre additate come fonte di distruzione o comunque di problemi per il pianeta, è anche un modo nuovo, diverso, per studiarlo meglio più nel dettaglio.
Certo, io sono sempre contraria alla demonizzazione di qualsiasi cosa e in particolare delle nuove tecnologie, nel senso che come sempre dipende da come si usano, sono strumenti preziosi che vanno utilizzati con sapienza e intelligenza. Senti, quindi insomma questa affascinante sistema di questa scannerizzazione, come dicevi tu, delle formiche, ci dicono, ecco, una domanda proprio scema, tu sai che sono una maestra di domande sceme, la formica, dicevamo, sta sulla terra da quanti anni?
Sì, allora, diciamo così, è oltre 100 milioni di anni, ecco. 100, tra i 100 e i 150 milioni di anni, quindi ci hanno preceduto di un bel po'.
Di parecchio, un bel po' di tempo, decisamente. Sì, di parecchio, quindi sì. Tanto questo massimo rispetto alle formiche per principio.
Diciamo che hanno sperimentato molte cose prima di quanto non le abbiamo sperimentate evolutivamente parlando noi umani.
Era proprio sul piano evoluzionistico che mi interessava farti la domanda, ed è appunto, parliamo di milioni, centinaia di milioni di anni di presenza di questo animale su questo pianeta, ecco, ma c'è stata un'evoluzione o era talmente fantasticamente perfetta da subito che in fondo non c'è stato questo percorso?
No, è chiaro che c'è stato un percorso evolutivo che ha portato questi insetti ad evolversi da altri menotteri che non ne avevano una socialità avanzata, ma che poi hanno sviluppato una socialità avanzata che poi è il punto di forza delle formiche. La cosiddetta radiazione adattativa, cioè da poche forme iniziali, poi il modello sviluppato sia anatomico, funzionale che anche sociale delle formiche ha avuto un successo così elevato che poi le specie si sono diversificate a seconda degli ambienti, dei luoghi, e quindi abbiamo una grande varietà, un'infinita varietà di specie diverse di formiche che fanno cose anche molto diverse, però il vero punto di forza è la vita sociale, la vita sociale complessa. Stare insieme, cooperare, collaborare permette di fare cose che i singoli non farebbero fatica a fare. Ed è anche quella che poi viene definita l'intelligenza di sciame, no? L'intelligenza collettiva, cioè sì. Il lavoro che il gruppo ben organizzato, auto-organizzato, raffinato che le formiche fanno, permette di risolvere dei problemi in un modo più brillante di quanto magari non farebbe la stessa versione di animale solitaria, ecco, diciamo così.
Senti,
che non vuol dire che gli animali solitari non sono in grado di risolvere problemi,
no,
ma
certo.
Lo fanno in un modo meno diverso. Ecco,
sì,
diciamo
sì,
così.
Sì, sì. Del resto, insomma, questo aspetto della socialità delle formiche, come di altri insetti, no? Perché conosciamo le api, le termiti, no? Una serie di altri animali che hanno proprio questa, come dicevamo, intelligenza di gruppo sociale, insomma.
Sì.
Senti, ma in tutto ciò, siccome insomma abbiamo parlato di questo straordinario sistema per studiare la morfologia delle formiche, mentre insomma io sono molto legata più all'aspetto etologico e sociale della formica e anche dal punto di vista evoluzionistico. Ecco, in questa trasmissione, ahimè, si parla continuamente del riscaldamento globale e delle mutazioni climatiche, perché oltre che sull'animale uomo, in realtà sappiamo benissimo che questo tipo di fenomeno, che non so neanche se è giusto dire così, ha comunque sul vivente, in particolare sugli animali. Sulle formiche voi state riscontrando qualche cosa in merito proprio allo specifico del cambiamento climatico?
Sì, è chiaro che anch'io da etologo vengo dalla scuola etologica di Parma, dell'Università di Parma, sì. Tu lo sai che insomma sono un etologo che però spazia anche in altri aspetti della biologia e anche della morfologia degli animali, dell'ecologia degli animali. Allora, è chiaro che i cambiamenti globali climatici stanno investendo tutto il pianeta e quindi tutti gli organismi che fanno parte del pianeta. Gli insetti in generale stanno avendo parecchi problemi riguardo al cambiamento climatico, e anche le formiche, che fanno parte di questo grande gruppo un po' negletto, no, sulla loro importanza nei confronti del funzionamento degli ecosistemi. Per esempio, noi abbiamo riscontrato una delle cose che è più facilmente anche spiegabili, è lo shift, cioè lo spostamento di areale di alcune specie. Cioè, noi troviamo delle specie che prima vivevano, non so, a delle altitudini di un certo tipo, sì. Le troviamo spostate più in alto. Questo, per esempio, è un segno chiaro, no, delle trasformazioni climatiche, che porta la specie a cercare un range ottimale di condizioni diverse da quello del passato, e lo ritrova sempre più in alto, no? Oppure le specie aliene, che in qualche modo si ritrovano e attecchiscono molto bene anche in territori che prima tropicali non erano, ma adesso si stanno, diciamo, tropicalizzando. Sì, sì. Anche il nostro paese un po' è così, quindi abbiamo varie specie aliene di formiche che per esempio sono già presenti sul nostro pianeta e possono, sulla nostra nazione, e possono creare dei problemi abbastanza seri al resto della biodiversità, perché vanno in qualche modo a sconvolgere certe dinamiche consolidate e coevolute nel tempo tra i vari organismi, tra gli animali, le piante, i microrganismi. Quindi si creano delle anomalie derivanti appunto da queste invasioni. Poi un'altra cosa che abbiamo studiato, che stiamo studiando, a volte uno degli aspetti che a noi piace di più e che a me piace molto studiare sono le relazioni con le piante. E sì. Noi stiamo studiando da tempo le relazioni tra formiche e piante. Beh, a volte queste relazioni sono anche mutualistiche, cioè le piante aiutano le formiche in qualche modo, le formiche aiutano le piante, ma i cambiamenti climatici possono creare delle cambi di sincronizzazione di queste attività, cioè le piante e le formiche, ma questo succede anche per gli impollinatori, a volte non si trovano più sincronizzati per quanto riguarda queste relazioni, perché sì. Le piante fioriscono in un certo periodo, poi cambiano, poi dopo subiscono gli effetti dei cambiamenti ambientali, gli insetti non è detto che si adattino, rispondano allo stesso modo, come dire, una disincronia, no? Un sfasamento a volte si riscontra di queste relazioni, con addirittura in alcuni casi proprio alla rottura del rapporto simbiotico o di collaborazione tra gli organismi, e questo crea appunto degli sconvolgimenti. Queste relazioni, tra l'altro, se posso proprio aggiungere un particolare, sì. Sono particolarmente interessanti tra le formiche e le piante, quelle che stiamo studiando sì. Da un po' di tempo, perché noi siamo abituati a immaginarci le relazioni tra questi insetti molto abbondanti e presenti nelle zone tropicali. Ci sono delle piante che ospitano le formiche nel loro interno. Le piante offrono vitto e alloggio, diciamo così, alla formica, e le formiche le difendono dall'attacco dei predatori, dei fitofagi, anche di grandi dimensioni. Beh, questo succede anche da noi, perché ci sono delle specie di piante, potremmo definirle mirmecofile, cioè amanti delle formiche plantofile in qualche modo.
Un amore corrisposto, insomma.
Sì, è un amore corrisposto, per cui queste specie vivono assieme, le piante forniscono sostanze zuccherine alle formiche e le formiche le difendono. Però questa difesa, che è già di per sé affascinante come sistema relazionale, è un do-ut-des, non è solo una difesa di tipo fisico, cioè di difesa diretta, cioè c'è il tuo nemico, io sono la tua bodyguard, no? La formica diventa il bodyguard della pianta, ma anche, e questo stiamo studiando anche in collaborazione con dei colleghi di altri istituti in Europa, le formiche forniscono anche una difesa dai patogeni, e questo è un argomento interessante, perché le piante crescono meglio, stanno meglio, si sviluppano meglio e nei lavori che abbiamo fatto noi soffrono meno anche dell'attacco di alcune patologie, il che vuol dire che va indagato più approfonditamente questa relazione, quali sono i motivi per cui le formiche riescono a garantire questa difesa. Capite anche le potenzialità applicative che questo può avere, insomma.
Senti, professor Grasso, il nostro tempo è finito, però ci sono un ascoltatore che scrive: esiste una spiegazione per l'enorme aumento di formiche e formicai che osservo nello stesso luogo dove vivo da 20 anni, in provincia di Piacenza, chissà. E Alberto dice: si sono spostate, a proposito degli spostamenti che dicevi prima sul cambiamento climatico, Alberto dice: si sono spostate tutte a casa mia. È un fenomeno da studiare.
È divertente. Sì, in realtà, allora, questo diciamo fenomeno che viene riportato da varie persone, di aumento massiccio di nidi di formicai all'interno dei propri giardini, potrebbe essere, nel caso specifico, ci sono delle specie che stanno crescendo da un punto di vista demografico proprio per i cambiamenti ambientali, e si stanno spostando e stanno proliferando. Nel caso specifico bisognerebbe capire di quale specie si tratta, però soprattutto qui al nord Italia ci sono stati vari casi di aumento di alcune specie in particolare, che colonizzano i giardini e che quindi sono più visibili da parte delle persone. Hanno diciamo allargato il proprio areale, si sono diffuse un po' di più, ma sono specie comunque nostrane, abitavano in altri luoghi e si stanno diffondendo più in luoghi che prima non frequentavano, e noi li troviamo più frequentemente. Però bisognerebbe capire chiaramente di che specie.
Certamente, certamente. Senti, professor Donato A. Grasso, zoologo, etologo, biologo, entomologo, eccetera, 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 dell'Università di Parma, grazie per essere stato con noi ancora una volta. Ricordo il tuo libro, Il formicaio intelligente, come vivono e cosa possono insegnarci i più sociali tra gli insetti, edito da Zanichelli, perché è davvero estremamente interessante, pieno di anche, insomma, di cose curiose che uno magari non si immagina. Allora, grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie a te, è un piacere sempre incontrarci.
Va bene, ciao ciao.
Ciao, grazie.
E io chiudo qui la puntata di oggi, vi lascio con Davide Facchini e la musica leggerissima. Vi ricordo sempre: andate su Facebook e anche su Instagram, che si sta animando di vita propria, con delle cose anche un po' curiose, magari meglio di quelle finora pubblicate. Ciao a tutte e tutti da Cecilia Di Lieto.